Grazie Eminenza. Mi permetto di leggere prima la richiesta di Sua Eminenza che servirà, che sarà per me i vari punti che tratteremo insieme. Far conoscere ai sacerdoti gli elementi essenziali e distintivi dell'Islam. Suggerire possibili vie pastorali per un fruttuoso dialogo interreligioso. Essere aiutato ad aprirsi a una pastorale più coraggiosa. Annunciare Gesù Cristo e il suo Vangelo ai tanti cercatori di verità. Questi saranno i punti che tratterò, e alla fine c'era la sua conferenza, potrà durare circa 60 minuti. Allora pazienza. Primo punto, far conoscere gli elementi essenziali e distintivi dell'Islam. L'Islam, un musulmano deve credere, ci sono cinque punti nella fede islamica. La shahada vuol dire la professione di fede, la preghiera, il digiuno, l'elemosina, il pellegrinaggio. Mi fa pensare a Matteo all'inizio del discorso sulla montagna, le tre: preghiera, digiuno e elemosina, ma vedremo la differenza. La shahada, cioè professioni di fede, molto semplice, ve la dico adesso, faccio la mia shahada islamica, se c'è qualche musulmano mi può prendere e dire adesso sei musulmano. In arabo, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, è il credo islamico. Professo, sono testimone, shahada, che non c'è altro Dio che Dio e che Muhammad è il suo profeta. Se qualcuno dice questo è diventato musulmano. Questa è la forza dell'Islam, la sua semplicità, accessibile a tutti. Sembra che, non è molto impegnativo dire questo, in realtà lo è, e come dopo si svilupperà. Dunque una doppia testimonianza: l'unicità divina, il carattere profetico di Muhammad, Maometto. Nella tradizione islamica, sin dall'inizio, Muhammad essendo vivo, la città è stata, diciamo, il sistema socio-politico religioso dell'Islam prevede tre categorie. Il vero credente, il muslim, fa la doppia professione di fede, unicità di Dio e carattere profetico di Maometto. All'opposto, chi rifiuta questo, il miscredente, in arabo il kafir, quello non c'è spazio per lui sul nostro territorio e deve essere, ha la scelta tra diventare musulmano o essere ucciso. Terza categoria, il dhimmi, il protetto, che corrisponde a due gruppi, ebrei e musulmani. Perché? Perché loro credono nell'unicità divina, che c'è un solo Dio, ma non credono nel carattere profetico di Maometto. Dunque sono metà metà. Possono vivere con noi a condizione di pagare la jizya, un tributo, e due, essendo umiliati, dice il Corano, devono pagare questa anche di propria mano, dice il testo coranico, essendo umiliato. Nella traduzione del Lukoi cercheranno di addolcire la parola umiliati, però il testo dice così: anyadin wa hum sahirun. Perciò dunque abbiamo tre categorie: il vero credente muslimi, il miscredente kafir, non ha spazio, ucciso o lui fugge, e chi non è ancora vero credente, mezzo mezzo, il cristiano e l'ebreo. Il progetto islamico è un progetto globale, assolutamente globale. Comprende la religione, ma anche la politica, l'economia, il modo di vivere, il modo di mangiare, di vestirsi, è assolutamente globale. Niente sfugge all'Islam. Per questo, in realtà, questa è la mia interpretazione, hanno ripreso lo schema comune dell'impero bizantino, dell'impero persiano, che c'è il cittadino, l'elleno, c'è il barbaro, quello deve essere combattuto, ucciso, e c'è il meteco, si dice, che metoikos, che vive con noi nella casa, solo che è trasferito sul settore religioso e non etnico o sociale, eccetera. Ma la struttura è quella. Questo spiega già perché chiunque sarà chiamato kafir va ucciso. Oggi purtroppo l'azione di proclamare qualcuno kafir si dice in arabo takfir. Tutti ripetono: dobbiamo smettere di fare il takfir. Anche incontri fatti in Arabia Saudita alcuni anni fa e ripetuti, cioè, dicono: smettiamo il takfir, il proclamare l'altro miscredente. Ma continuano di farlo tra di loro, anche tra sunniti e sciiti. Non a caso la guerra attuale è cominciata in Iraq, è passata alla Siria. Perché? Perché l'Iraq è governato dai sciiti oggi, grazie agli amici americani che hanno buttato fuori il dittatore, come lo chiamavano, Saddam Hussein, e con lui i sunniti, e hanno messo al suo posto i sciiti. In Siria sono gli alawiti, che sono un ramo dei sciiti, allora vanno combattuti. L'unica volta che l'Arabia Saudita si è mossa con gli aerei americani per bombardare un paese è stato alcuni mesi fa nello Yemen del sud contro i Houthi, perché sono sciiti, che provengono all'origine anche dalla Persia, dall'Iran, eccetera. Quest'odio interno è tipico, perché una volta che ho diviso il mondo in buoni e cattivi, Chi non la pensa come me è cattivo. Ed è la tragedia attuale dell'Islam. Non era sempre così, ma oggigiorno, con il pensiero radicale che si diffonde sempre di più da un secolo, ma è diventato forte nella seconda metà del XX, negli anni 1960-70, con l'aiuto finanziario dell'Arabia Saudita in particolare, hanno costruito migliaia di moschee attraverso il mondo islamico e anche un po' fuori, e scuole islamiche con la loro visione, che si chiama wahhabita, di un certo Abdel Wahhab alla fine del Settecento, che è la base della società di Arabia Saudita e del Qatar. L'Arabia Saudita, tra parentesi, a conoscenza mia, è l'unico paese al mondo che non ha una costituzione. Perché? Dice: la nostra costituzione è la Sharia islamica. La Sharia. Ma che cos'è la Sharia? Nessuno lo sa esattamente. Sarebbe il corpo di leggi di... Sì, ma non è scritto. Si prende dal Corano, dalle tradizioni, dai detti di Maometto, dai fatti di Maometto, poi dai complementi dei primi secoli. Ma dove si ferma? C'è un documento? No, sono cose orali che sono state adesso scritte, ma non hanno una costituzione nel senso internazionale. E questa è la nostra tragedia. Dunque, tutto parte da questa radicalità e semplicità della professione di fede. Maometto è visto come non solo è profeta, ma è il sigillo dei profeti. Khatamun Nabiyyin, dice il Corano. Il sigillo vuol dire che ha raccolto tutta la tradizione profetica e l'ha chiusa, ed è l'ultimo. Dopo questo è sigillato, non si può più aprire. E poi è detto nel Corano che avete nel profeta il modello perfetto. E dunque lui è il modello. Qualunque parola che abbia detto o che le sia attribuita verrà presa come, quasi come parola di Dio. Non parola di Dio, ma quasi, che si deve osservare. Qualunque fatto della sua vita servirà come modello per oggi. Questo è il wahhabismo e tutta la tradizione salafita. Salafita viene dalla parola araba salaf, che significa gli antenati, ma concretamente i primi compagni di Maometto. La generazione che ha conosciuto Maometto e che l'ha imitato e ha prolungato questo di generazione in generazione. Allora, i salafiti cercano di imitare ciò che credono di essere il comportamento di Maometto in tutto, ma fino alle cose più stupide. Cioè, la barba deve essere di un certo tipo, anche se nessuno ha mai avuto una foto di lui per sapere come portava la barba. Il vestito deve essere un vestito bianco lungo, anche se sappiamo che aveva vestiti di colori. E per esempio il curadenti, si dice, l'azzicadenti, non lo usano, ma c'è una pianta in Arabia che Siwek si chiama, allora fanno un bastoncino e quando vedete uno col bastoncino, quello è uno salafita per curarsi i denti. Non mangiano come di solito a tavola, perché non c'era tavola nel deserto, non c'erano alberi, e dunque mangiano a terra, su cuscini, così, non usano tutto ciò che usiamo, il coltello, eccetera, perché il profeta non usava.
Le posate,
grazie. Ma si mangia così, eccetera. Benissimo, ma se questo è la religione, per loro tutto questo è religione. La Shahada. Secondo principio sono cinque. La preghiera. La preghiera cinque volte al giorno. Era tre volte all'inizio, come gli ebrei. Ma poi c'è stato lo scontro con gli ebrei, il massacro della più grande delle tre tribù ebraiche che erano a Medina, e con 600 a 800 uomini decapitati e buttati in una fossa che aveva ordinato di forare, donne e bambini presi come schiavi. La preghiera è diventata dopo questo cinque volte. L'orientamento della preghiera era Gerusalemme nella prima fase, poi è diventato la Mecca. E così l'orientamento della preghiera dei cristiani è sempre stata l'est, l'oriente. Di là viene l'orientamento. Ancora oggi la Chiesa Copta in particolare, quando ovunque ci troviamo, se fossimo qui, uno guarda da dove l'est e tutti i bambini, tutti gli uomini, tutti si girano verso l'est per pregare. Anche per questo, tra l'altro, la messa, l'altare, il sacerdote dava la schiena al popolo quando pregava, perché la Chiesa, essendo orientata, pregando deve orientarsi anche lui. E poi nella cosiddetta riforma diviene di fronte al popolo, ma quello di fronte è quando parla, per il Vangelo, per le letture, per fare. L'orientamento è fondamentale nella tradizione cristiana antica, con tutta la spiritualità che viene dall'Oriente, dal sole, dalla luce, Cristo, luce del mondo, eccetera. L'orientamento per i musulmani è la Qibla e la Mecca. La preghiera cinque volte, tutte le volte stesse preghiere, stesse parole, il numero delle preghiere ripetute cambia di preghiera in preghiera. All'alba, poi a metà della mattinata, a mezzogiorno, al tramonto e prima di dormire. Ricorda un po' le preghiere monacali. Alcune preghiere possono essere messe insieme. E così nella vita, diciamo, sociale, si può osservare il sistema, si fa la preghiera prima di venire al lavoro e si cumula due preghiere, a mezzogiorno c'è la pausa nel lavoro, si può fare quella di mezzogiorno o cumulare due, e alla fine si fa la preghiera del sol quando cade, del tramonto, e la preghiera della notte. Ma non tutti la fanno, però si fa. La preghiera però si fa pubblicamente, si mostra, e avete visto anche davanti a Milano al Duomo, talvolta vengono per fare impressione un migliaio di uomini che si chinano, eccetera. Ci sono dei gesti molto precisi con le dita, sulle orecchie, eccetera, imparano questo i bambini a scuola. La terza cosa è il digiuno di Ramadan, un mese. All'inizio era solo Yom Kippur, come gli ebrei, e poi sono passati al mese, probabilmente come i cristiani che hanno 40 giorni. Il digiuno, anche molto rigoroso, non si beve, non si mangia nulla dal alzar del sole fino al tramonto. Dunque, a secondo delle regioni, può cominciare presto, alle 4 del mattino, e finire tardi. Quando cade d'estate in Egitto è duro, fa caldo, non si può bere una goccia, eccetera. Anche questo è pubblico, cioè non è una cosa privata, è comune. Se uno osa bere un po' d'acqua in presenza di altri, in Libia va messo in prigione, l'accusano per un giorno o due, anche in Marocco. In Egitto non si pratica più di mettere in prigione, però è negativo, perché tutta la pratica è pubblica e deve esserlo, è un modo di costringere tutti a fare la stessa cosa tutti insieme. La fede non è una scelta personale solo, è un atto pubblico, comune, comunitario. È duro il Ramadan, lo praticano molti. Adesso nelle città ognuno può far finta di praticarlo e poi mangiare a casa, fare ciò che vuole. Il quarto è l'elemosina, che è l'elemosina giuridica, cioè alla fine del Ramadan di solito si dà l'elemosina, la zakat, che dovrebbe essere il quinto non è precisa, cioè si cerca di precisare ma è variegato. Comunque c'è una parte del suo, come la decima nella Bibbia e da alcune comunità protestanti, eccetera. Infine, il quinto, il pellegrinaggio alla Mecca, che, come si può vedere anche in televisione, viene 1 milione di persone o più milioni, e di nuovo tutto è visibile, comunitario. Questo è tipico dell'Islam, mi sembra, l'insistenza sulla visibilità, cioè, che fa impressione. È una religione di massa, di gruppo. Non c'è la scelta. Se uno sceglie diversamente, lo deve fare di nascosto. Questo è, diciamo, l'essenziale dell'Islam. Alcune pratiche, eccetera. Adesso, quali sono le similitudini, secondo aspetto, e le differenze tra Islam e cristianesimo? La preghiera è preghiera, è fondamentale nelle due. La fede in Dio, quando spesso il Corano, a causa della Trinità, non si sa se considera talvolta i cristiani come autentici credenti in Dio, altre volte come politeisti, perché il Corano dice, per esempio, ai cristiani: smettete di dire tre, non c'è che uno Dio. Io dico loro: guardate, abbiamo un credo molto lungo, 50 volte più lungo della frase che loro dicono. Però come comincia? Credo in unum Deum. Pistevo in ena Theon. E poi viene la spiegazione dell'uno, la spiegazione trinitaria dell'uno. Ma la Trinità non ha mai significato tre, significa tre realtà di una persona. È vero che le nostre formulazioni, spiegazioni sono spesso complicate, e lo sappiamo dalla storia dei concili, eccetera, anche se, diciamo, i monofisiti, tra virgolette, i nestoriani, tra virgolette, gli ortodossi, tra virgolette, sono, secondo i primi concili, divisi tra di loro, in realtà, e questo è stato stabilito e chiarito in fin dei conti col Papa Giovanni Paolo II, abbiamo esattamente la stessa fede. Non è che i nestoriani credono in due persone in Cristo, persona divina, o che i monofisiti credono l'unica natura di Dio, tutto dipende da ciò che si mette sotto natura. Ma addirittura, questo non l'ho mai visto scritto, la Chiesa copta, detta monofisita, è l'unica conoscenza mia che ogni giorno nella celebrazione eucaristica, prima della comunione, si alza il corpo e il sangue di Cristo e si fa la professione di fede che utilizza i quattro avverbi di Calcedonia, anche se la Chiesa copta non faceva parte, non era presente a Calcedonia, accettato Calcedonia, erano problemi filosofici e di espressione, eccetera. La fede è comune. Tutti credono in un solo Dio, una Trinità, eccetera. Però l'Islam mette l'accento sull'unicità in un modo assoluto, è il Tawhid. E quando vogliono dire a qualcuno tu sei vero credente, dici il Tawhid. L'unicità è comune, la Trinità per noi vuol dire comunicazione in Dio stesso, è amore in Dio stesso che si riversa sull'umanità, e perciò l'amore nel Vangelo è il centro, è quasi riassume tutta la fede cristiana. Tra i nomi di Dio, i cosiddetti 99 nomi di Dio che ha dato, sapete che il nostro rosario viene da questo rosario di 99 pezzi o 33 a secondo della lunghezza, eccetera, dove recitano i nomi di Dio, che ho sentito dire che al momento delle crociate hanno portato questo rosario in Occidente e adattato, è diventato il nostro rosario. Abbiamo questo in comune, loro anche passano il tempo a elencare i nomi di Dio, ma tra i nomi di Dio ci sono quelli che sono quello che scaccia l'uomo, quello che si vendica, quello che, e non c'è il nome amore, non fa parte dei 99 nomi. Misericordia certamente, anche se non dà lo stesso senso, perché è quello che si inchina su, ma rimane diverso. È la formula musulmana molto bella che inizia ogni testo del Corano: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Rahman Rahim, due volte misericordioso, molto misericordioso, che parola anche ebraica e siriaca, eccetera. Però non è l'amore. Io spiego ai musulmani, dico, quando dice Rahman Rahim, la parola viene dall'utero femminile, in tutte le lingue semitiche Rah è l'utero, Dunque è un termine che indica l'amore materno di Dio, se vogliamo prenderlo etimologicamente. Però il carattere profetico lì non siamo d'accordo. Per noi Muhammad non è un profeta, è ancor meno il sigillo dei profeti, perché l'ultimo dei profeti è Giovanni il Battista, perché ha annunciato e lo mostra: ecco l'agnello di Dio. Mi hanno chiesto in televisione, in dibattiti che cioè mondiali, satellitari, perché come mai io non voglio credere nel carattere profetico di Maometto, mentre noi musulmani crediamo che Gesù è profeta. Gesù non è profeta, dice qui c'è più di un profeta. Voi siete liberi di pensare ciò che volete, anche io sono libero di pensare ciò che voglio. Dunque, perché fanno pretendono fare la parità dicendo ecco voi, no, non siamo nel mercato per dire ti do la profezia di Maometto, mi dai la profezia di Gesù e viceversa. Capire che voi avete il diritto di avere la vostra religione, anche se non ci credo, non credo che sia l'ultima. Ma dicendo l'ultima, questo crea il fanatismo. Tutto ciò che viene dopo, per esempio le sette islamiche nate dopo, i Baha'i per esempio, sono perseguitati più di qualunque gruppo, perché nega, sembra dire che dopo Maometto possa venire un profeta. Questo radicalizza l'Islam. C'è una figura comune nel Corano, è Maria. È una figura santa, pura, anzi, per Maria due volte nel Corano si parla di essa come la purissima, e l'eletta, al Mustafa. Ya Maryam inna Allah istafaki, Dio ti ha scelta. Ora questo è uno dei nomi di Maometto, ma il Corano non dà questo nome a Maometto, dà il verbo a Maria. Tante cose si può tirare dalla, tra virgolette, la mariologia coranica, e ci sono dei libri, uno dei migliori, piccolo libretto, era quello del padre del francescano ex musulmano, padre Abdeljalil, Maria nel Corano. I dogmi, non c'è una dogmatica per i musulmani se non l'unicità divina. La fede non è una fede personale, è una fede comunitaria, pubblica, eccetera. Ci sono dunque punti di contatto e punti di scontro, di incontro e scontro. Terzo punto, per un dialogo interreligioso che cosa si può fare pastoralmente? Io direi che dobbiamo osare più di ciò che facciamo. Per esempio, le visite alle famiglie musulmane. Se la parrocchia è il cuore di un quartiere, io ho praticato questo nell'Alto Egitto, di solito andiamo a visitare le famiglie cristiane, ci informiamo, ma io visitavo tutte le famiglie perché vivono nello stesso palazzo, e andavo, salutavo e mi ricevevano con qualcosa da bere, parlavamo di cose della vita, dei bambini, eccetera. Questo non è che dispiace ai musulmani, si deve naturalmente già avere un primo contatto, ma tutto ciò che può favorire i rapporti amichevole è da fare. E quando sono arrivato la prima volta che sono andato in parrocchia in Germania, era 30 anni fa, il parroco, che era un bravo tradizionale così, che veniva dalla Schlesien, mi ha detto: ecco padre, gli do la carta, la mappa della nostra parrocchia ingrandita, e mi ha marcato in ogni strada le famiglie cattoliche, perché era Wolfenbüttel, che è regione piuttosto protestante, e mi ha dato la bicicletta, e ogni giorno la mattinata era visitare le famiglie. Spesso l'uomo non c'era, era la moglie e i figli eccetera, ma talvolta perché erano le vacanze. E così ho fatto conoscenza, e da allora, dopo più di 30 anni, torno e conosco le famiglie e i figli, sono sposati eccetera, e visitavo tutti, ma specialmente i cattolici. Penso che una cosa che potrebbe è da creare questo, invitare. Non so se avete, a Milano c'è l'oratorio in molte parrocchie, una cosa bellissima, l'ho praticato in un quartiere di Milano, una volta a settimana, un pomeriggio, venivano tutti i bambini, centinaia, venivano i genitori, la nonna, ma c'erano anche i musulmani che partecipavano, giocavano al football, a qualunque cosa. I genitori venivano, il parroco passava dall'uno all'altro. Creare una famiglia da tutti quanti, musulmani e cristiani, invitarle per le feste. Se si dà una qualcosa di festivo, e se c'è da mangiare, se c'è, che vengono. Se non vengono, problema loro, ma noi li invitiamo. Le scuole cattoliche in Egitto sono molto frequentate, in Libano non se ne parla. Le scuole per ragazze, 50% e più sono musulmani. Nella mia scuola al Cairo, un terzo era musulmani e due terzi cristiani, perché sono le scuole più ricercate. Sanno che lì i bambini saranno ben educati, che anche pregano, e non hanno problemi. Dunque, cercare di, soprattutto nelle scuole elementari, cioè quando sono piccoli, è molto importante creare questo legame con la mamma che viene, con il papà, eccetera. Corsi per aiutarli ad integrarsi, corsi di lingua, l'ho visto anche a Milano, Comunione e Liberazione organizzava dei corsi di lingua, ma anche di rinforzamento. Mi ricordo, ho visitato un centro lì, e c'erano due egiziani musulmani già grandi, e lì prendeva lezione di matematica, e allora ho salutato tutti e ho detto: tu che vuoi fare domani? Aveva 16-17 anni. Dice: io voglio essere aviatore, dice, per l'aereo. 2 anni dopo sono passato, era a scuola per fare questo, e veniva a vedere il gruppo di CL che aveva insegnato gratuitamente. Si è creato un legame per la vita. Di tutto ciò che si può fare insieme, un pezzo di teatro è da fare, e la parrocchia è la cosa più importante. I musulmani non hanno questo, la moschea non è un luogo di propaganda, ma non di aiuto. Una pastorale più coraggiosa, che, come dicevo, le visite di famiglie, i rapporti con tutti quanti. Infine, l'ultima dimensione del nostro lavoro l'annuncio. Annunciare Gesù e il Vangelo ai musulmani. Questo suppone tatto, suppone una buona conoscenza dell'Islam, ovviamente, ma quello è, va da sé, il Vangelo. Si tratta di spiegare le cose semplici della vita, mostrando la dimensione evangelica in tutto. Il perdono, per esempio, è una cosa rara nell'Islam. Occhio per occhio, dente per dente è biblico, è islamico, ma non è cristiano. Vi hanno detto occhio per occhio, dente per dente, io vi dico, eccetera. Mostrare il sorpasso dell'etica laica, dell'etica comune, cioè il decalogo, non fate imitare ciò che è già la legge di Hammurabi, la riprende migliorando qualcosa, ma non è questo il colmo. E questo io l'ho sperimentato. Vi racconto una piccola storia, un fatto della mia vita. Era durante la guerra del Libano. Stavo nella Bekaa, nella pianura che è vicino alla Siria. Tutta la regione della Bekaa era occupata dai siriani, dall'esercito siriano. E io non conoscevo, allora ho approfittato che ero bloccato lì, non potevo tornare a Beirut perché c'erano dei tiri, insomma c'era la violenza. Allora ho visitato un po', abbiamo in Libano il taxi al posto per 5 persone, uno paga il quinto del viaggio. Allora ho visitato. Un giorno stavo nel convento dei gesuiti, viene il tassista e dice il generale della siriano chiede di padre Samir. Allora tutti hanno detto: ma come, lo conosce? Da dove lo conosce? È questo? Vattene. Però sono venuti a dirmi: fa attenzione, c'è uno che pretende, eccetera, non andare. Io sono sceso e era uno dei tassisti che mi aveva accompagnato una volta. Ho detto: sì, ci vado. Ma sei pazzo, chi ci va non torna. Beh, se non torno, non torno. E sono andato. E con il tassista ho detto: ma come mai mi conosce? Insomma, diciamo, tutti i tassisti sono spie per la Siria. Era noto, se no non ottiene il suo permesso di fare il tassista. E arrivo lì. Il generale che comandava tutto l'esercito siriano mi dice: ho sentito che tu sei un filosofo. Insomma, e vorrei parlare personalmente. Ci siamo seduti, davanti a noi c'erano le montagne della Bekaa, e mi dice: guardi, io ho una domanda a farti, ma mi promette di rispondere. Dico: ma dica. No, mi promette prima. Ho detto: va bene, prometto. Qual è la vera religione? Allora ho detto: insomma, ho girato un po'. Detto: ognuno ha la sua opinione, poi è difficile, insomma, no, voglio sapere qual è la vera religione. Allora Dio mi ha ispirato così, gli ho detto: vedi, Dio ha mandato i profeti, c'è stato Adamo, Noè, eccetera. Nel Corano chiamano tutte le figure bibliche profeti. Poi ha mandato Mosè con la legge. E diciamo, è come se vedi la montagna davanti a noi, Dio sta lì sopra, e gli uomini stanno camminando per salire, per arrivare fino a Dio. Allora Mosè e Noè ci ha condotto fin qua. Mosè è arrivato e ci ha condotto con la legge mosaica fino a una certa altezza. Poi sono venuti altri profeti, siamo saliti. Poi è venuto Gesù e ci ha detto, vi hanno detto occhio per occhio, eccetera. Io vi dico, fate bene a chi fa del male. Se uno ti chiede di fare con lui un chilometro, ne fa 10. Se ti... E così ci ha condotto fino al colmo, si dice, alla cima. Ha detto è vero. E ha continuato con me uno dei versetti. Sapeva dunque. E dico, il discorso sulla montagna proprio ci ha condotto alla cima. Poi ho fatto una pausa e gli ho detto, chiunque viene dopo non può che scendere. Siamo rimasti in silenzio. Dopo 2 minuti mi ha detto grazie e sono ripartito. E non c'è stato nessun male, non so che cosa è avvenuto a lui, ma voglio dire, è questo, il Vangelo ci porta alla cima della perfezione umana possibile, non può venire un altro per migliorare, non può che scendere. E l'Islam è così, non è cattivo. Il dramma, concludo, ciò che viviamo adesso, per fare il legame, la gente facilmente in Occidente adesso dice questo non c'entra con l'Islam, l'Islam vuol dire la bontà, la fraternanza, è bellissimo, discorso più perfetto che sia. Questi sono barbari. Dico, però, guardi, loro vanno con la bandiera di Maometto, bandiera nera, scritta sopra la Shahada, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Voi non sapete leggerlo forse, ma è scritto così, la vera Shahada musulmana. D'altra parte, tutto ciò che fanno, lo fanno appoggiandosi alla decisione di un imam che deve dire se quest'atto è halal o haram. In Occidente halal suggerisce la carne. Halal significa lecito, haram illecito, come il kasher. Allora, la religione islamica è giuridica. Tutto, uno può uccidere se giuridicamente è corretto, ed è molto giuridica, cioè tu devi fare esattamente questo, chi non lo fa va in inferno, eccetera. Allora hanno sempre con loro, ogni gruppo ha un imam o più che decide se tale atto è lecito o illecito. Quando hanno bruciato il pilota Giordano, l'Azhar, la famosa università islamica del Cairo, che è considerata come la più dotta, la più ufficiale, ha dichiarato che questo non è islamico perché c'è un detto di Maometto che dice che il castigo con il fuoco appartiene solo a Dio, cioè la Gehenna. È vero, c'è questo detto. Ma c'è un altro fatto nella vita di Maometto, dove ha ordinato di uccidere due uomini che avevano fatto una cosa orrenda. Alcuni, una volta ho letto che erano due omosessuali, ma non tutti riconoscono questa cosa. Insomma, hanno trovato un altro. Partendo da questo, l'hanno bruciato. Qualunque cosa fanno deve avere un fondamento o nel Corano o nei detti di Maometto, il Hadith, o nei fatti di Maometto, il Khabar. Questo è la legge islamica. Non c'è un'autorità come il Papa o il Vescovo, ma ci sono gli imam detentori che conoscono la giurisprudenza e passano il tempo a studiarla. È incredibile. Allora lo fanno e si trova tutto ciò che fanno ha un fondamento in questi detti o nel Corano. Adesso, per capire, il Corano è diviso in due parti: quello del primo periodo alla Mecca, i 12 primi anni dal 610 al 22, e il secondo periodo, quando emigra, l'Egira, la Hijra, come Hagar, la fuggitiva, è fuggito a Medina, e lì, per sopravvivere, e comincia le guerre e fa una sessantina di guerre, di attacchi, di razzie. La parola razzia è araba, ghazwa, è entrata in tutte le lingue latine. E il libro, la sua biografia più antica, si chiama il libro delle razzie. Allora imitano questo, con tutti i particolari e così via. Allora non è l'Islam che la maggioranza della gente vorrebbe, ma non si può negare che anche questo è Islam. Non è tutto l'Islam, ma è un aspetto dell'Islam. Tocca un po' a noi di aiutare i musulmani a dire: dovete reinterpretare il Corano. E vorrei concludere con questo. Nella storia dell'Islam abbiamo avuto dei periodi molto illuminativi, cioè illuminati. Nel Medioevo la gran parte del pensiero ellenistico ci è arrivato attraverso l'arabo. Attenzione, faccio una correzione storica che di solito non è conosciuta. Chi ha tradotto tutta l'eredità ellenistica, la filosofia, la medicina, la matematica, l'astronomia, tutto, sono stati cristiani siriaci, che l'avevano tradotto in siriaco alla fine del VI secolo, in particolare con Sergios di Rashaina, Ras el Ain, che è in Siria, che è occupata adesso da ISIS, che poi nell'VIII, IX secolo fino al X hanno finito di tradurlo in arabo su richiesta dei califfi, che tutti i medici per secoli erano cristiani, alcuni ebrei, raramente musulmani, fino all'XI secolo, e così via, i filosofi fino al X secolo. Quello che noi chiamiamo il secondo Aristotele, Al-Farabi, un persiano, ha studiato prima con due monaci, poi con Abu Bishr Matta ibn Yunus, un nestoriano anche. E dunque la tradizione araba è arrivata attraverso i cristiani arabi o arabizzati, è passata ai musulmani, è arrivata in Occidente. Ma questo ha permesso di ripensare la fede con la ragione. Per esempio, quando Avicenna, nel suo libro che tratta de Ultimis, dice: il paradiso è descritto nel Corano con le vergini, sempre belle donne, sempre vergini, con le frutta che si prende così, si pesca, con l'acqua corrente fresca. Questo non può essere reale, perché con la morte il corpo finisce in polvere e l'anima è immortale e non ha legata al corpo, dunque non mangia, non fa sesso, eccetera. Dunque è solo un'immagine coranica delle cose che ogni beduino sogna, le cose più belle, e dice: il paradiso sarà la cosa più bella. Oggigiorno potete vedere su YouTube video di imam predicando ad altri imam e raccontando con tutti i particolari ciò che la visione che ha avuto del cielo, con le vergini sempre vergini, che sono 72, ognuna ha 72 ragazze che le servono, eccetera, eccetera. Sono 1000 anni di distanza, siamo tornati 1000 passi indietro. E perché oggi siamo in una fase critica, dove la più bassa della nostra storia. Nel 1860 l'Occidente era il modello e nel 1827 il re d'Egitto, Mehmet Ali, ha mandato una 60ina di giovani musulmani, i più dotti di loro, accompagnati da un giovane imam studioso, per studiare a Parigi, oppure la medicina a Montpellier, l'arte militare in tale posto, eccetera, per studiare tutte le discipline possibili, perché era stato impressionato dalla campagna di Bonaparte 1798-1801 e dai 160 dotti che Bonaparte aveva portato in Egitto e che sono rimasti. Allora è andato a prendere la scienza dove si trovava, criticando anche. E poi ha chiesto a loro di scrivere tutto questo in arabo, tutto ciò che hanno imparato, e le ha trasmesse. È cominciato così, intorno al 1860, ciò che noi chiamiamo il Rinascimento arabo, anche perché sono venuti dalla Siria e il Libano migliaia di dotti cristiani che fuggivano il massacro dei Drusi. Questa è la nostra storia. Oggigiorno l'Occidente è visto come miscredente. Dicono: guardatele. A me, quando tornavo dalla Francia alcuni anni fa in Egitto, i giovani mi dicevano: padre, è vero che nei giardini tutti fanno l'amore, così, i giovani ragazzi con le ragazze? Ho detto: no, questa è la vostra immaginazione, però c'è un fondo. La libertà sessuale, che da noi è impensabile, grazie a Dio, è più diffusa. E l'Occidente è visto oggi come pagano. E non è totalmente falso. È miscredente. A Parigi i praticanti della domenica sono 7%. Secondo me è così in molti. Allora viene l'immagine dell'Occidente è nera. Sono quelli che sono i più forti, che ci hanno distrutto, che ci hanno anche nel passato colonizzato, eccetera. A livello religioso sono zero, dunque sono i nuovi pagani da convertire con tutti i mezzi. E questo dà la spinta anche a dare la vita, farsi bruciare, farsi uccidere, saltare in aria, come l'abbiamo visto venerdì, e così arrivano nel cielo, perché hanno combattuto l'incredenza, miscredenza con la propria vita. Sono dei martiri e vanno al cielo direttamente, non c'è controllo lì, cioè è diretto. È questo che vediamo oggi. Sono pazzi, disumani, barbari, e più barbari sono più efficaci diventano, perché tutto oggi con la televisione tutti lo vedono, hanno paura, tanto meglio per loro, così pensano. E penso che la soluzione è ripensare il Corano, ripensare l'Islam. Questo suppone alcuni decenni di cammino, però deve essere fatto. E il presidente Sisi, a dicembre scorso, parlando all'università degli imam al-Azhar, davanti a centinaia di imam, ha detto questo: abbiamo bisogno di una rivoluzione dentro l'Islam, senza questo non ce la faremo. Speriamo, ma questo richiede decenni. E intanto va questa guerra, loro pensano di essere i veri musulmani. Tutto ciò che fanno lo trovano qua e là nella tradizione islamica. Purtroppo hanno preso il più duro, perché il jihad è un obbligo musulmano, e il sesto, dicono, lo chiamano il sesto precetto dell'Islam. Sono cinque, però questo l'hanno aggiunto. Sesto precetto è dare la vita come martire per Dio. Purtroppo lo prendono nel senso cattivo, ma abbiamo una responsabilità, non per colpabilizzarsi, ma una responsabilità che può essere anche molto positiva, se li aiutiamo a capire e a trovare la vera etica, che è quella dell'amore. Grazie.
Siamo tanto grati al padre Samir, no? Per questa lezione veramente ampia, panoramica, al tempo stesso che fa molto pensare. Più di quello che forse almeno io pensavo, perché quel primo punto è un grande punto interrogativo nei rapporti tra diverse religioni. Bene, noi abbiamo un po' di tempo, adesso che possiamo approfittare del padre Samir per fare degli approfondimenti, dei chiarimenti, e chi vuol parlare può approfittare del microfono.
Prenderei ricordi. Se non sbaglio, nel libro di Solo Ricordi di Gesù c'è questa affermazione che risale di Islam quando il Corano sarà sottoposto alla stessa critica radicale a cui sono stati sottoposti i Vangeli e tutto l'Antico Testamento, e la nostra fede ne è stata rafforzata in un livello. Cosa ne pensate? Secondo, l'affermazione che io faccio spesso nella Jihad è soltanto le anime belle a interpretare in maniera analoga al nostro sforzo ascetico, la maggior parte di loro la interpreta letteralmente e ne fa la miseria, la terza riflessione è un'autocitazione di una predica che ho fatto dopo i fatti di Parigi. Mi ricordate, anche i nazisti erano partigiani, ma i nazisti erano partigiani, ma quello che hanno fatto perché i nazisti non perché partigiani. Non c'è nessuno, alcuni di questi qua dobbiamo paragonare ai nazisti che sono diciamo, sono hanno fatto la professione di fede, ma più che la professione di fede sono determinati lo stesso utilizzo, lo stesso odio per sé e per gli altri che vengono esistiti.
Per la prima domanda sul noi abbiamo fatto un percorso lungo i secoli. Certamente i musulmani lo devono fare. Tutti quanti, cioè il problema è che loro, noi vi do un esempio che ho praticato quando davo la scuola a Beirut all'università per musulmani e cristiani insieme. Allora chiedevo ai cristiani chi è l'autore del Vangelo? Dio. Dico allora come mai noi diciamo Vangelo secondo Matteo, Marco, Luca, Giovanni, che fanno? Ah, anche loro sono autori. Dico allora ci siamo capiti, è 50-50, 50% Dio, 50% Matteo. No, non ne protestavano. E allora finalmente prendeva tre quarti d'ora tutto il dibattito, cioè, veniva con l'ispirazione. E perché dicevo loro, guardate, si può dal testo, quando trovo la parola Logos, so che è Giovanni, non è, e se trovo l'avverbio Ephthys, è Marco che lo utilizza per dire e poi. Beh. Dunque c'è uno stile proprio, è un autore. Allora è venuta fuori, sì, ma l'autore è ispirato da Dio, ha lo spirito di Dio. Poi veniva la pausa e riprendevamo con il Corano. Allora, chi è l'autore del Corano? Dio. E prendevo degli esempi, eccetera, ma come lì c'è un versetto e poi un altro versetto che contraddice il primo. Anzi, c'è un versetto che dice che ci sono delle contraddizioni nel Corano. E allora è venuta la teoria che, certo, ma il Corano dice che ci sono dei versetti che contraddicono altri versetti e perciò sì, un versetto può abrogare un altro. Ed è venuta fuori la teoria islamica, coranica, dell'abrogato e dell'abrogante. Ovviamente quello che abroga è l'ultimo, che abroga il precedente. Purtroppo l'ultimo nella vita di Maometto è sempre più radicale, il più guerriero. E per questo i versetti più duri che dice uccidetele ovunque le troverete, per esempio, sono quelli che hanno abrogato il versetto che dice la ikrah fid din, non c'è costrizione in materia religiosa. Dunque va sempre verso il peggio. L'esempio che ho dato di Avicenna interpreta, oggi non lo facciamo. Allora, si tratta di capire che nel corso della storia il dibattito era il Corano è increato, questa era una posizione, il Corano è creato. Posizione dei cosiddetti Mu'taziliti, alla fine dell'ottavo secolo, inizio del nono secolo. Questo movimento detto dei Mu'taziliti, degli, si potrebbe dire, razionalisti. Loro dicevano: ogni versetto, ogni parola del Corano deve essere confrontata con la ragione. Altri dicevano: no, perché il testo è increato, è disceso, così diciamo ancora oggi, è disceso su Maometto. Addirittura c'è una storia, insomma, un modo di spiegare che ci hanno insegnato, che l'angelo Gabriele ha portato la rivelazione intera a Maometto, gli ha aperto il petto, gli ha messo tutto dentro, ha ricucito, e poi Maometto l'ha dato pezzo per pezzo a secondo delle... Tutto questo è un modo di parlare, dico ai giovani. E siccome con gli studenti, quando siamo tornati, mi dicevano: Dio, dico: scusate, io sono bibliotecario, faccio la scheda, mi viene un Corano, devo mettere autore, editore, eccetera, traduzioni, tale. Che metto per autore? Non posso dire Dio. Non ho mai visto un testo scritto da Dio finora. Anche se la Bibbia dice che i 10 comandamenti erano scritti con lo stesso dito di Dio sulla roccia, chi ci crede materialmente? È un modo di dire, eccetera. E cerco. Allora, alla fine siamo arrivati alla soluzione: mettiamo anonimo. Così abbiamo risolto. Non potevo mettere Muhammad né Dio, allora abbiamo messo anonimo. Però questo ha lavorato nella testa. L'indomani sono venuti due dei musulmani a dirmi: professore, vorrei fare la tesi con lei. Allora io ho mandato a un altro professore molto aperto musulmano che insegnava con me. E per dire il modo di pensare, noi abbiamo conosciuto anche questo, ma molto tempo fa, e nel 600 già si cominciava, forse anche i padri della Chiesa qui e là, ma non era una teoria, abbiamo cominciato a ripensare il testo. Oggi nessuno dirà che è letteralmente così. Questo cammino si è fatto dai musulmani, come dico, nel Medioevo, poi si è bloccato per motivi diversi, storici, politici, eccetera. Poi si è rifatto nell'Ottocento e si è rinchiuso oggi. Questo è il nostro dramma, ma la soluzione è di dire: dobbiamo ripensare. Ci sono decine di migliaia di dotti musulmani che lo fanno, ma che peso ha di fronte a milioni di imam? L'insegnamento da noi come si fa? Non è riflettere su un testo. Questo l'ho imparato nel corso di letteratura francese al collegio, che avevamo anche. L'insegnamento si impara a memoria. Il Corano si impara sempre di nuovo e di nuovo e di nuovo. Si deve rifare l'esame di controllo per gli imam, per assicurarsi che sanno perfettamente il Corano a memoria, con tutte le piccole cose. E si impara anche la filosofia a memoria. Tutto è a memoria. E poi i detti di Maometto, i fatti della sua vita, sono la memoria da noi è straordinaria, da alcuni, però a spese della riflessione. Si è rifiutato di dire: si interpreta il testo con la ragione. Ma c'era l'altra tendenza. Oggi siamo tutti nella tendenza, cioè l'insegnamento ufficiale, non c'è riflessione. Questo è il nostro dramma. Spero che supereremo. Il jihad è una delle conseguenze, perché se è contro i miscredenti. Questo è nel Corano. Troviamo anche alcune cose nell'Antico Testamento. Al momento della conquista della terra promessa, eccetera, Dio dà l'ordine di uccidere tutti. È lì lo stesso nel Corano. Allora, chi lo pratica ha raggiunto il paradiso. Non c'è da chiedersi, ma quello che peccato ha. Basta considerare che questo gruppo è miscredente, è finito. Il paragone con i nazisti, la differenza è che i nazisti non lo fanno per Dio, lo facevano per vincere o per convinzione razzista o ciò che è, e questo si può ripensare. Ma se dico io sto combattendo per salvare l'onore di Dio, niente mi ferma. È questo che oggi abbiamo. Loro sono convinti di essere gli unici autentici musulmani, perché hanno avuto il coraggio di rischiare la propria vita. Ho letto oggi sul giornale di questa donna, la ragazza, c'era sul Corriere della Sera anche il ricordo di un'altra italiana che 10 anni fa si era fatta saltare così. Ma avete migliaia di occidentali che sono jihadisti lì, migliaia. Per la Francia stimano a 4.000 e così via. Nel quartiere di Bruxelles, Molenbeek, ci sono decine e decine che sono andati, ragazzi e ragazze. Un lavaggio di cervello, e sono convinti che fanno il bene, purtroppo.
Grazie.
Dopo che abbiamo la visita dello scorso, dopo che lo scritto di fare adesso, io ho chiesto di questo, come la gente che è stato che è proprio sicuramente dalla video dopo Islam sotto condizione. Nell'ultima parte sostiene una cosa che mi ha convinto per la prova la conclusione della sua relazione del professore, in cui mi dice loro direi che si hanno non hanno bisogno di essere assassinato, si è suicidato.
Sì.
Non hanno bisogno di essere assassinato, ma perché si è suicidato. Quindi la seconda, osservazione di un'altra, in rapporti con la legge sporta, soprattutto se non sono d'accordo con lo stesso, sono stato 3 volte a Cairo, anche perché era un tavolo con lo stesso, che andava già stato bene, allora che c'è stata anche una cosa che mai per 10 anni, e la parola con l'accordo, e la questione è questa. Io pensavo che essendo la cultura che vengono e che andava in dialogo servisse anche a me con il Gaona per un dialogo con i musulmani che sono presenti nel primo quartiere, stava con il presidente stava andando in giro c'era un parastatico. Ora la questione è come mai il popolo con lo stesso di Parigi andiamo a vedere
i copti non vogliono dialogo,
perché sono proprio più chiusi un'ultima invece una domanda personale, visto che c'è la presidenza, ci sono molti di suo fratello, ma il padre che è stato
Paolo Dall'Olio,
sì, Paolo ci sono le parole del figlio, perché ci sono ogni tanto
Chiudi
il microfono. Per Paolo le notizie sono talvolta contraddittorie. Sembra che sia stato ucciso già dall'inizio. C'è una notizia che è arrivata subito dopo, pochi giorni dopo, di qualcuno che ha detto: l'abbiamo visto, abbiamo visto quando lui è andato a Raqqa con la speranza di poter parlare con i capi più alti e proporre una soluzione pacifica, eccetera. Prima di arrivare lì l'hanno ucciso, vedendo che era straniero, eccetera. Ed è stata pubblicata a Beirut su L'Orient Le Jour. Altre notizie dicono: no, non sappiamo. Di recente ho sentito chi diceva che sarebbe in vita in Siria, in prigione. Non sappiamo niente. Il nunzio apostolico non ha notizia, l'ambasciata italiana neppure, il suo padre, il padre di Paolo, è morto questa settimana a Roma, la famiglia non sa niente, neppure la Compagnia di Gesù. Tra l'altro Paolo era venuto a Beirut, là dove abitavo, pochi mesi, uno o due mesi prima del rapimento, e il provinciale gli aveva detto: non tornare in Siria, sei stato cacciato via dalla politica, dal presidente, eccetera, perché lui era molto anti-Assad. Non tornare, eccetera. Però Paolo non ha mai potuto accettare questo. L'obbedienza, devo dire, è un amico mio. Sono stato incaricato anni fa di cercare di convincerlo di una cosa che il provinciale chiede. Abbiamo camminato 2 ore insieme a Roma. Mi diceva: no, abbiamo una vocazione profetica, dobbiamo... il profetismo talvolta è un po' diverso. Questo per Paolo. Io spero di rivederlo, ma forse non sarà in questo mondo. L'altro... gli ortodossi. I copti ortodossi, dobbiamo capire la situazione. È vero che è rarissimo che loro accettano di fare un dialogo con l'Islam. Se lo fanno, l'hanno fatto anche il patriarca morto Shenouda, ha fatto dialogo con loro, però anche a modo dei musulmani. Cioè, noi non crediamo che loro vogliono fare il dialogo, ma cerchiamo di trovare una soluzione pratica. Si deve ricordarsi che da più di 1000 anni la Chiesa copta soffre sempre di attacchi fisici da parte dei musulmani, con alto e basso. Però non c'è anno che non c'è una chiesa distrutta o 10, gente uccisa, sempre. Allora si dice sempre: questo non è l'Islam, questo sono fanatici. D'accordo, ma come mai avete sempre dei fanatici? Da dove vengono? Non cadono dal cielo, sono educati da voi. Come mai non troviamo fanatici che arrivano fino ad uccidere nel cristianesimo? Allora è una chiesa che è sempre stata o perseguitata o comunque discriminata, questo è sicuro. Costruire, riparare una chiesa suppone un permesso personale del Presidente della Repubblica. La richiesta non gli arriverà mai, perché ci sono tanti gradini tra me e il Presidente. E il Papa Shenouda aveva trovato, aveva fatto un accordo con il presidente per un certo numero di chiese all'anno, un permesso, e si mettevano d'accordo. Ma poi veniva un gruppo di fratelli musulmani e distruggevano la chiesa. Io ho vissuto a Minya il vescovo cattolico, che era come deve esserlo, un po' furbacchione anche, e stava costruendo la sua cattedrale, diciamo, imponente, e era costruita come un grande blocco, diciamo. Mentre parlavo con lui, una volta era la prima della Pasqua, il lunedì della Settimana Santa, arriva due ufficiali e chiedono: ma che cosa è? C'erano i lavoratori lì, era quasi tutta finita, ma c'era un grande buco lì più o meno nel tetto. Che cosa è questo? Dice: ma va a chiedere all'ingegnere. No, io sono vescovo, non mi abbasso a parlare con il primo venuto. E va dall'ingegnere, dice: ma che cosa fate qui? È il garage del vescovato. Ah, e quella dove c'è un cosa più alta un po', e questo è per la macchina di Sua Eccellenza il vescovo. Come mai il buco? No, perché abbiamo un progetto così, insomma. Il buco era per mettere all'ultimo, la notte della Pasqua, una cupola, perché la legge turca ancora vigente, una struttura chiusa non si può distruggerla, cioè una casa. Dunque era pronta la cupola e si aspettava l'ultimo istante per metterla e celebrare la messa di mezzanotte. Ci vuole trucchi, ma se uno non ce la fa, distruggono. Ogni anno ci sono decine di chiese distrutte, attaccate, aggredite, eccetera. Allora può spiegare che i copti non credono al dialogo. In Libano e in Siria, che c'è una costituzione laica, nel senso della laicità positiva di Benedetto XVI, perché il testo della Costituzione è stato scritto, composto da un cristiano ortodosso, Michel Aflaq, che è stato adottato sia in Siria che nell'Iraq di Saddam Hussein. Allora lì c'è parità, si può costruire una sinagoga, una chiesa, una moschea, si chiede solo, ci sono delle norme comuni. I cristiani, mi ricordo la prima volta che sono stato a celebrare la Pasqua in Siria nel 73, abbiamo celebrato la messa di Pasqua, eccetera, che è finita alle 2 del mattino, e lì siamo usciti, sono uscito con un gruppo di ragazzi, eccetera, che hanno gridato, eccetera, cristiani, il canto di Pasqua: Cristo è risorto. مسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت eccetera. E dicevano: la gente dorme. Dico: ma che dorme? È Pasqua oggi, dobbiamo saperlo. Ma io, venendo dall'Egitto, non potevo immaginare una cosa simile. Ma loro mi dicevano: no, loro lo fanno per loro feste, perché noi non lo facciamo? E c'è perché il sistema è laico, e per questo motivo che i cristiani tutti sono favorevoli a Assad, perché è un dittatore, Certo, vuol dire non si può discutere di politica. La politica la fa lui, la decide lui. Però il dittatore non lascia, cioè vuole la sicurezza. E quella è garantita. Nessuno ruba, perché subito andrà in prigione, cioè nessuno commette qualcosa di vietato. Nessuno può criticare il regime, d'accordo. Noi, questa è la parte negativa, noi sappiamo che non avremo mai parte alla politica, non critichiamo. Io quando facevo solo la domanda, ma che figura, perché c'era la foto grande come il muro di Hafez al-Assad, il padre, e il padre accanto a me si dice: staci, se ti sentono ti mettono in prigione. Bene, si sa che cosa si può, che cosa non si può. A parte questo, la vita, l'economia va bene, eccetera. Dunque sono per lui e non per i fratelli musulmani che lo vogliono rovesciare, perché sappiamo com'è. Si deve capire ogni situazione da prendere nel suo contesto. Per questo.
Volevo fare due domande. Una sulla crocifissione di Gesù. Non solo se ci si è la trasparenza in Islam, ma anche se nelle nostre scuole, quando parliamo della croce, potrebbe essere un elemento di integrazione, potrebbe essere un elemento che permette di aprire la discussione, per esempio, di avere classi nella scuola, così via, no? Per esempio, una lezione di storia, una lezione di filosofia, cioè cosa potremmo dire dalla croce? Una seconda domanda è sulla rivoluzione culturale. Dopo di dire, diciamo così, no? Vorrebbe dire che cosa serve a fare di più rispetto ad esempio a quello che ha fatto la Tunisia, l'Algeria, dove qualche volta c'è una vita più libera in altri posti, no? Cioè, perché quello che hanno fatto è sufficiente, non è sufficiente? Cosa si deve fare di più nei paesi arabi più liberi come la Tunisia, per esempio l'Algeria?
Ho dimenticato di dire che riguardo alla crocifissione il Corano dice esplicitamente: non è stato crocifisso, non è stato ucciso, ma una sosia ha preso il suo posto. Non l'hanno ucciso, non l'hanno crocifisso, ma è sembrato loro, o un simile. L'idea islamica è che un profeta non può essere abbandonato da Dio così. Dunque non è stato Gesù, perché riconoscere che Gesù è stato crocifisso sarebbe anche riconoscere la risurrezione. Loro negano tutto il mistero cristiano. Dicono che Gesù tornerà alla fine dei tempi. Ma che cosa farà? Tornerà, si sposerà, prenderà moglie, perché è un po' anomalo. Un uomo senza moglie, Maometto ne ha avuto 16 o secondo alcuni 17. C'è un caso dove non si sa che se il rapporto sessuale ha avuto luogo o meno, perché era solo una notte. Lui ha combattuto, Gesù non ha combattuto, eccetera. Allora dicono: tornerà alla fine dei tempi, si sposerà, romperà i crocifissi, distruggerà tutti i crocifissi, proclamerà che Muhammad è il vero profeta, l'ultimo dei profeti, e poi risalirà. Però attribuiscono a Gesù dei miracoli, che ha risuscitato i morti, che tutti, cioè una sintesi dei miracoli del Vangelo si trovano nel Corano, nel capitolo 19 e nel capitolo 3 del Corano. e attribuiscono a Mosè anche molti miracoli, però un po' meno di Gesù. E quando nel Corano anche c'è gente che dice: bene, tu ci racconti dei miracoli di Mosè, dei miracoli di Gesù, ma fa qualche miracolo per vedere, per mostrarci che sei profeta. E risponde nel Corano: il mio miracolo, eccolo, è il Corano. Allora, da allora, il Corano si parla di I'jaz al-Qur'an, il miracolo del Corano. E ogni giorno inventano nuovi miracoli, il miracolo del matematico, il miracolo. L'ultimo che ho sentito è che quel francese che aveva fatto, che andava sotto l'acqua, ho dimenticato. Subacqueo, eccetera, ma che aveva. Lui ha scoperto che nel mare c'è anche luoghi di acqua non salata, e dunque viene a confermare di acqua potabile, eccetera, qualcosa che è nel Corano. Insomma, qualunque cosa possono trovare per dire: ecco, vedete, trovano miracoli atomici, tutto si trova nel Corano. Ma questo fa dire, dunque, non era profeta, non ha potuto fare ciò che Mosè e Gesù hanno fatto. Però per i musulmani tutti sono profeti, noi riconosciamo tutti i profeti di Dio, dice il Corano, ma l'ultimo e il sigillo è lui. E questo dunque l'immagine che hanno di Gesù. Adesso l'altro punto.
L'altro punto era la rivoluzione.
No. La Tunisia, sì. La Tunisia è un paese, è un caso particolare. Non prendo l'esempio del Libano, che sarebbe il migliore, perché il Libano non è un paese musulmano, è un paese arabo, ma con più religioni. Però proprio se il Libano, se i musulmani del Libano sono tra i più aperti di mente e più anche di pratica, è perché c'è una presenza cristiana più sostanziale. Purtroppo oggi è caduta a circa forse 35%, non di più comunque. Però anche in Libano, nel Parlamento libanese, benché si sa che i cristiani sono il terzo oggi della popolazione, i musulmani esigono di mantenere 50% e 50%, 64 parlamentari cristiani e 64 musulmani. Poi le distribuiscono tra di loro, tra sunniti e sciiti e cristiani, tra ortodossi, cattolici, eccetera. Ma per mantenere questo equilibrio che vedono come necessario. La Tunisia, tra i paesi musulmani, secondo me, musulmani arabi almeno, è il più aperto, ma diminuisce adesso un po', perché hanno avuto Bourguiba, che era laicista, che ha governato per decenni e che era stato formato dai francesi, e hanno avuto una famiglia di giuristi formati anche alla scuola francese che interpretava il Corano. Il fatto di interpretare esiste nella storia islamica, ma è quasi sparito. Ma come dicevo all'inizio, 50 anni fa c'era questo anche in Egitto. È venuta la nuova tendenza che ci compra con i soldi e con la loro presenza. Perciò non è, la situazione non è disperata, ma è difficile. Per cambiare tutto questo ci vorranno decenni, penso, ma ci vorrà una volontà che non può venire che dal presidente, perché l'Islam è un blocco, la religione segue lo Stato. In Egitto, in Tunisia, ovunque viene un nuovo governo e impone l'imam. Chi nomina l'imam capo? Lo Stato. Chi paga in Egitto tutti i minareti, tutte le moschee? Lo Stato. Sono funzionari dello Stato. Perciò lo Stato potrebbe dare una linea. Loro sono abbastanza abili per seguire questa linea statale, facendo però in privato altre cose. Però è questo un po' il sistema. Per questo io non dispero, ma passeremo attraverso degli anni difficili, anche se ISIS è cancellato.
Sarà cancellato.
Allora, io penso che la soluzione non può essere che intellettuale e spirituale, è sicuro. Ma se vogliamo avere un po' di pace e ricostruire ciò che è distrutto, ci vuole purtroppo anche una forza militare. E sul posto non c'è la possibilità. Come avete notato, gli altri paesi arabi, nessuno ha messo il dito, perché hanno paura, e gli altri paesi islamici. E perché non abbiamo un esercito capace. I curdi si sono auto-organizzati da sempre per difendere il loro territorio, perciò hanno potuto riprendere la città conquistata. Ma il governo iracheno non può tenere testa a loro. Ci vorrebbe, e le armi arrivano dall'Occidente, dall'America e dall'Europa. E chi le paga? L'Arabia Saudita, il Qatar, il petrolio. Oggi c'è su Repubblica una cosa interessantissima sulla in pagina 2 o 4 così, no, 3, sì, 2, la seconda. Da dove vengono i soldi di ISIS, il petrolio che vendono alla Turchia, che poi tutti partecipano, c'è una manipolazione, poi quelli che prendono in ostaggio mettono le cifre approssimative, stimazione, ma sono milioni. Ed è questa l'ambiguità. Chi fornisce le armi è l'Occidente. Chi le paga è il Golfo, è l'Arabia, è la penisola arabica. Chi le usa? ISIS. Il cerchio è chiuso.
Grazie. Due considerazioni posso la globalizzazione, perché viviamo in un tempo complesso, e sono felice che lei sta sviscerando anche i fattori esterni al di là, quelli politici, militari, le scelte, le emozioni, perché se ne trovassero a parlare anche a sabato, perché a lei sulle conseguenze di certe scelte occidentali, della NATO, altro, ci farebbe avere misura sul disastro e l'educazione dei cristiani del Medio Oriente, sabato, di un anno complicato. E in questo parco comunale però c'è anche l'Islam asiatico. L'Islam asiatico non è magherino, non è arabo, e io vorrei arrivare anche a parlare di Roma, perché a Roma la popolazione immigrata musulmana rappresenta di tutto il conto globale degli immigrati qualcosa come il 31%, mentre il 70% sono cristiani. Ma da dove vengono questi musulmani immigrati? 8.000 dalla Bangladesh, 9.500 egiziani, 5.200 marocchini, 2.550 afghani. A questo sottoposito vorrei raccontare l'episodio di un anno scorso, mi sono recato durante la Ramadan in una delle 16 moschee nazionali o di area geografica oltre la grande moschea, a centro Cede. Una moschea che c'era con me almeno 6 metri di cui eravamo circa una ventina delle parrocchie vicino. In questa moschea la dirigenza è composta da egiziani di prima generazione, da palestinesi di prima generazione, che soffrono la crisi interna dell'Islam e hanno voluto di questa visita, l'abbiamo fatto dalla mia moschea. C'erano un certo numero di studenti dell'anno da decisioni universitari, più conti che questa prima generazione. C'erano due convertiti italiani, uno di 17 anni e uno di 30, due ragazzini del movimento della periferia che non sapevano bene cosa dicevano. Quando io ho parlato sono stato applaudito dalla moschea, tranne un giovane. Probabilmente Salafita o Sergio Tale che ha alzato il dito così, sarebbe il segno dell'ISIS. In questa moschea l'imam ha già denunciato le tendenze più radicali e violente. Quindi la mia domanda è duplice. Uno, nello spazio pastorale che noi abbiamo, un favore che non dobbiamo fare alle tendenze radicali e di foraggiare i sentimenti di paura e quindi di semplificazione in questo mondo islamico come se fosse un diritto, perché vi parlavo della prima immigrazione, per esempio a Roma ancora hanno bisogno di noi adesso per emarginare le punte radicalizzanti. La seconda considerazione è che l'indottrinamento radicalista, e non diciamo che io non sono stato perché ci sono dei sapiti che non hanno succedere ma hanno potere, diciamo che l'indottrinamento dell'ISIS passa su due, ma fra i due e il quartiere, il territorio, fra i due e il territorio ci siamo noi, cioè noi dobbiamo svuotare l'area di antipatia, di separazione tra giovani che non sono per forza inclini alla violenza, e lei diceva le visite delle pastorali, delle case, forse anche qualcosa di più, perché l'humus dal quale vengono i foreign fighters è l'isolamento, l'ignoranza e le guerre. Allora di guerre, di social network, fra oggi e il momento in cui qualcosa di simile al tempo storico critico verrà realizzato passeranno giustamente 30 anni, ma nel frattempo noi siamo in un momento di crisi che non è solo crisi del Medio Oriente e dell'Europa, è anche una crisi interna dell'Islam. L'Islam, se lei guarda le caravelle dei terroristi, sono tra i 18 e i 26 anni. 18 e 26 anni, cosa vuol dire? Sono degli ignoranti, sono delle gente sradicata che prima di diventare terrorista può essere intercettata. Quindi io penso che c'è un dato nuovo della crisi interna fortissima dell'Islam. E io penso che noi dobbiamo uscire dalle parrocchie, come dice il Papa Francesco, e incontrare chi si può incontrare sul terreno eletto. Io per esempio ripeto ai giovani musulmani e ai parroci della zona, fate dei segni pubblici di simpatia e amore civile per la città. I giovani si incontrino per fare qualcosa di buono per il quartiere, toglie spazio alla propaganda. Siccome anche gli analisti occidentali stanno parlando nel pubblico, non hanno tutte le risposte, quello che noi stiamo utilizzando fino ad oggi non è tutto. Grazie.
Grazie. Sono finito, molto tempo, però di questo non si è detto, abbiamo fatto una serie di auto in cui ha ascoltato questa bellissima, non è stato portato, ma fanno un altro link, e che praticamente il movimento cattolico, il giusto dell'ambiente cattolico, per arrivare a 70 anni, ha sentito il desiderio di leggere il Corano e di relazionare e di conoscenze su tutto questo. E le volte mi chiedo questo al professore, chiedo dopo delle cose le pensa di fare, ad esempio, delle comunicazioni sul monoteismo, che mette assieme le tre religioni e fornire questi elementi primordiali e grazie a nuova informazione. In generale, poi ognuno sia la conoscenza che esiste del terrorismo, che esiste del terrorismo, che esiste del cristianesimo. E poi ci spiega quello che sarà la propria lingua, la propria scuola, la propria conoscenza, eccetera. Non so se sono riuscito ad essere di fornire attraverso un metodo condiviso dalle tre persone in relazione di portare anche la classica informazione.
L'ignoranza è certamente molto diffusa nel mondo islamico e anche nell'immigrazione. E la situazione sociale di alcuni emigrati, quando un giovane musulmano, non perché è musulmano, ma perché non è ben integrato, perché la famiglia non l'ha aiutato, cioè, non ha un livello buono, non trova un lavoro o trova un lavoro che non è così buono, eccetera, e va a rifugiarsi nella religione. Io l'ho vissuto intorno a Parigi. È successo un anno che insegnavo nel nostro centro, alla facoltà di teologia di Parigi. Un giorno è venuta una ragazza e alla pausa si è alzato e ha detto: perché non c'è altra musulmana che io? Tutti siamo stati sorpresi. Ho parlato con essa, che c'è, e mi dice: qui è molto interessante ciò che lei dice, ma non c'è nessun musulmano. Bene, io potrei venire a parlare con lei, con due, tre altre amiche. Detto sì, finalmente mi hanno detto: viene lei da noi. Noi abbiamo un gruppo nella banlieue di Parigi, un po' fuori. Mi hanno accompagnato, abbiamo preso tre mezzi per arrivarci. Erano un gruppo di 16 ragazzi soprattutto e 10 ragazze e 6 ragazzi. E abbiamo cominciato così delle serate per 3 ore a rispondere alle loro domande, eccetera. Un giorno è successo che abbiamo visto uno venire con la barba nascente, così, e abbiamo facevo il giro uno per uno, ognuno parlava, e lui si è scatenato, eccetera. Il suo vicino ha detto: sì, ma questo tutto perché da che tu vai alla moschea? Sì, io sono libero di andare alla moschea, di fare. Sì, ma tu. È stata una critica interna. Allora l'ho un po' difeso, ho detto: certo, hai il diritto di andare, ma perché sei stato? Forse non hai trovato amici. Sì, forse non avevi un lavoro. Sì, non si può in questa Francia anti-islamica. Cioè, man mano gli ho detto: bene, e tu hai seguito questo, ma hai riflettuto, cioè, abbiamo fatto tutto un discorso. E così lui ha spiegato che anche altri come lui, che non riuscivano ad integrarsi, erano diventati marginali e fanatici. chi sanno come prendere i giovani, soprattutto ragazzi, le ragazze non vanno soli, non vanno alla moschea, eccetera. Invece le ragazze erano perfettamente integrate nella lingua, nel loro vestito, ma modesto. È venuto anche un discorso sul velo, perché in Francia è vietato in certi casi, eccetera. Molto ragionevole. Si può, il problema è la non si sente più al suo agio, né nella lingua né a livello intellettuale, e allora non ha un lavoro decente, e in famiglia, siccome è un ragazzo, lo lasciano andare a fare, è un ragazzo, dicono, la ragazza no, la proteggono, la mantengono. È tutto un sistema, e non trova amici francesi o qui italiani. Si tratta di aiutare i musulmani ad integrarsi con tutti i mezzi possibili. Non vuol dire che sarà identico a tutti i punti di vista, ma sentire l'amicizia. Se no fanno gruppo tra di loro ed è facile manipolarli, uno di loro manipola gli altri. Anche normalizzare la relazione, mantenere le tradizioni, ma con una certa apertura tra ragazzi e ragazze, insomma, a fare con loro ciò che fate in parrocchia con i giovani cristiani. La questione dell'integrazione dei musulmani è fondamentale, e penso che la realtà che può meglio aiutarli è la parrocchia cattolica. Perciò dicevo, anche giocare insieme, organizzare delle feste insieme, le mamme musulmane, egiziane, bangladeshi, algerini, non so, possono cucinare, fare dei piatti. L'ho visto in Germania quest'estate, in un campo di rifugiati, erano siriani, iraniani, afghani, eccetera, quasi tutti musulmani, ogni anno fanno per il 15 agosto grande festa. Loro organizzano tutti, ma viene la popolazione cristiana, e sono stato, era una cosa bellissima, e loro dicevano: ringraziamo Dio per i tedeschi, ci aiutano, ci insegnano la lingua gratuitamente, prendono tutti i nostri bambini, le mettono a scuola obbligatoria e gratuita. La chiave è integrarli, loro rimanendo musulmani, o magari un giorno si fanno delle domande e le aiutiamo a scoprire il Vangelo. Finché saranno separati è un terrorista in potenza. Se possiamo integrarli con tutti i mezzi possibili, non solo i ragazzi, i genitori, partecipare nelle feste, se sanno qualunque cosa, feste di cucina, qualunque cosa, le donne tra di loro sanno aiutarci. Parlare dei bambini sono problemi comuni. E parlo di esperienza che ho visto e ho vissuto. Credo che sia la soluzione. L'integrazione, la parrocchia è fatta, ha più chance di farlo che la società civile. Grazie.
Grazie.